/radioweb presenta Slashbox.
Carissime e carissimi, ben rimasti all'ascolto, perché è quello che ci auguriamo. Questa è ufficialmente la puntata di Slashbox di quest'oggi, che è stata, come di consueto, come ogni primo mercoledì del mese, preceduta dall'appuntamento con Chiedilo a Iura. E adesso andremo a parlare di un paio di storie particolarmente interessanti. La prima riporta a questi microfoni una voce che avete già imparato a conoscere, ad apprezzare, e riguardo la quale, o meglio il proprietario della quale, vi renderete conto che enorme versatilità ha il proprietario stesso, perché l'abbiamo conosciuto come Tedoforo, lo abbiamo scoperto come maratoneta, adesso ci renderemo conto che è anche uno scrittore, ma prima di tutto, perché la cronaca è sempre sovrana, da ieri dobbiamo chiamarlo cavaliere, perché è stato insignito del titolo di cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Quindi complimenti di cuore al cavalier Stefano Petranca, bentornato. È caduto, peccato, avevamo cercato di essere giustamente cerimoniosi in un caso del genere. Non è che ne ospitiamo tantissimi di cavalieri, appassionati di ippica, per carità, come Pino Max, Alessio Germini, al di là del cristallo, ma qui, come vi ho appena detto, abbiamo un cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, da ieri e per all'eternità, diciamo, perché questo è cavalieri si diventa. Cavalier Stefano Petranca, complimenti.
Grazie, buonasera a tutti.
Bentornato Stefano, posso permettermi l'ardire, sì, di tornare al tu che avevamo già, sì, battezzato, sì, meno male.
Certo.
Senti, ma che è una storia davvero bella questa del cavalierato. Io l'ho scoperta nella timeline social, che è sempre piena di tutte cose di solito trascurabile. Questa mi ha colpito tanto, riguardando anche te, che sei già un amico della radio, e voglio sapere, appena ti è stato comunicato, intanto quando e che tempesta di emozioni ti ha scatenato dentro.
Sì, praticamente mi è stata data una comunicazione circa un paio di mesi fa, con una visita inaspettata dai carabinieri a casa. Infatti, quando hanno suonato i carabinieri, ci siamo spaventati. Certo. Non ero a casa, c'era solo mia figlia, e si sa benissimo quando vengono i carabinieri a casa, insomma, un po' di paura.
Non è il cavalierato la prima cosa, la prima cosa a cui pensi, non è quello.
Sì. E niente, poi vabbè, sono dovuto presentare in casella, perché c'era una comunicazione da parte della prefettura, insomma, e mi sono dovuto presentare in caserma, insomma, per questa comunicazione. Poi quando sono andato lì mi hanno detto questa notizia e mi sono un po' rilassato, ecco. Volevano sapere alcune notizie riguardo la mia persona, i vari curriculum che ho, e c'era questo da parte del Quirinale, insomma, questo riconoscimento, e sono stato contentissimo, insomma, di questa onorificenza. Però non si sapeva quando e come me la davano, insomma. Loro hanno preso solo questa documentazione e devono solo valutare il mio operato, ecco.
È stato già bello in assoluto. Il relativo, però, il fatto che sia arrivata ufficialmente ieri, in un giorno così importante, quello della celebrazione degli 80 anni della Repubblica Italiana, l'ha resa ancora più preziosa, no?
Sì, infatti proprio ieri che c'è stata questa, il 2 giugno, 80 anni della Repubblica Italiana. E è stata una cosa molto molto bella, perché è emozionante, insomma, aver avuto questa onorificenza in questo giorno particolare è stata proprio ancora di più un'emozione forte, insomma.
Ecco, come si è svolta effettivamente, chi concretamente te l'ha conferita, chi c'era insieme a te, che giornata è stata? Ecco, in breve raccontaci proprio il tuo 2 giugno 2026.
Sì, niente, è stata conferita presso un pullman a Lecce, davanti molte persone istituzionali, insomma, dal prefetto di Lecce, e sono stato accompagnato sia da mia moglie che dal sindaco di Corigliano d'Otranto, in paese dove abito, in provincia di Lecce. C'era questo politama gremito di persone, insomma, e ci hanno dato questo riconoscimento anche altre persone che si sono distinte, insomma, nel percorso della loro vita. È stato molto emozionante perché diciamo un'onorificenza abbastanza importante, ecco, che gratifica quello che stiamo facendo, che abbiamo fatto finora.
Possiamo dire, con un paradosso scherzoso, Stefano, che è quasi più facile iniziare i 42 chilometri e 195 metri?
Sì, almeno.
Sei nel tuo lì.
Sì, in effetti, come detto, sì, anche perché io sono un maratoneta, e è stata un'emozione molto forte, diciamo, basata anche su questa lunga situazione, insomma, che abbiamo aspettato questa onorificenza, anche perché quando mi hanno comunicato il tutto io stavo anche in Sud America, perché forse l'altro intervento, che nell'altra intervista l'avevo già detto, stavo in Sud America, per cui mi hanno chiamato e non sono riuscito a rispondere al telefono, ed era questa comunicazione della prefettura che mi diceva che mi dovevo presentare il 2 giugno per questo conferimento importante, insomma.
Bello, bello davvero, perché chiaramente una parte, la parte dal punto di vista mediatico, nonché sportivo, agonistico, più nota è la tua attività sportiva, la tua attività di maratoneta, ultramaratoneta, perché poi ne hai fatte, ne avevamo già parlato, ma ricordiamolo a chi ci segue che tu da questo punto di vista, nel senso migliore del termine, sei veramente matto, hai fatto la 100 km del Passatore, che è una cosa...
Sì.
Proprio da Iron Man.
Sì, diciamo che ho coperto dai 400 ai 100 chilometri, ho fatto 24 ore, ho fatto gare di montagna, duathlon, triathlon, insomma un po' di gare abbastanza impegnative. L'ultima proprio non è stata una gara, ma un progetto. Sono stato nel deserto, ho fatto 15.000 km in auto, passando i vari deserti, Argentina, Cile e Perù, e c'è stata questa bellissima esperienza che ho guidato per 7 km nel deserto dell'Atacama in Cile, anche per me che non ci vedo, insomma, c'è stata questa bella esperienza, il sogno di Stefano, insomma,
ecco,
ho coronato questo sogno.
Perché io ricordo in una tua neanche troppo datata intervista alla Gazzetta dello Sport, che chiudevi proprio con questo, che sembrava davvero un sogno e un'ambizione quasi fiabesca, e invece hai messo in pratica anche questo alla fine. Com'è stato?
Sì, questo praticamente è stato un progetto che si è chiamato Il Sogno di Stefano, e me l'ha proposto un Antonio, un carissimo Antonio Curcio, che saluto e sicuramente sarà ascoltando, perché anche lui è un fan della radio. È stata una situazione un po' particolare, perché io stavo cercando una gara da fare, perché faccio molte gare, e solo che questa gara era una gara di montagna e l'organizzatore mi ha negato di partecipare perché io ero non vedente, perché secondo lui non vedente non poteva fare una gara del genere. Allora mi sono sentito un po' così, tra virgolette, discriminato, perché lo sport dovrebbe includere, non dividere, e lì per lì ho cercato un'altra gara alternativa. Ho chiamato l'organizzatore di una gara di Picerno, Montelifoi, e gli ho detto: guarda, sono un ragazzo non vedente, vorrei fare una gara da voi, e lui mi ha detto subito sì, vieni. E sono rimasto un po' così, perché la telefonata prima l'altro organizzatore mi ha negato, invece lui mi ha accolto subito, mi ha fatto gareggiare, e poi c'è nata questa forte amicizia, e ho fatto questa gara in montagna molto difficile, però sono riuscito a farla tranquillamente con la guida, ed è nata un'amicizia molto forte con questo organizzatore di questa gara, Antonio, e lì siamo rimasti molto buoni amici. Poi lui ha fatto un paio d'anni fa un post su Facebook che cercava un copilota per andare dalla Basilicata alla Mongolia in questa macchina, e io gli ho fatto una battutina, ho detto: guarda, se mi fai guidare vengo anch'io. E lui ha preso proprio la battuta, ha detto: Stefano, quando torno dalla Mongolia ne parliamo, e mi ha prospettato il sogno di Stefano, e partire dall'Uruguay, insomma, e arrivare in Perù, passando Cile, Argentina, e tutte strade bianche, diciamo. Abbiamo fatto 80% off-road, e c'è stato il sogno di Stefano, ha fatto guidare per 7 km la macchina nel deserto, insomma. È stata un'emozione veramente forte per me, che non ci vedo, insomma.
E a proposito di imprese inaspettate, o che solo apparentemente sembrano lontane dal tuo mondo, che però stiamo capendo è un mondo veramente ampio, a cui tu confini non ne hai mai dati, e c'è un'altra cosa di cui parlare, perché è fresca fresca anche questa. Tu per le edizioni Esperidi hai scritto un libro che è intitolato Senza ombra di dubbio, storia di un successo alternativo. E quando ti nasce l'esigenza di mettere su carta praticamente la tua vita, le tue emozioni, di metterti a nudo, che è una cosa forse addirittura più tosta che non partire e mettersi a correre a perdifiato per ore e ore e ore e ore?
Sì, diciamo che questo sogno, anche questo è stato un sogno, già da bambino mi è sempre piaciuta la lettura, insomma, acculturarmi, perché la lettura fa parte della mia vita, e era un desiderio scrivere un libro. Mi sono sempre messo a scrivere il titolo, perché infatti Senza ombra di dubbio è un titolo che risale forse al 1997, infatti la copertina del libro ritrae una foto di quando ero giovane, e parlando con mia moglie, quando ho fatto questa foto da giovane, insomma, con i capelli un po' lunghi, un po' più sbarazzino, diciamo, di adesso, gli avevo detto che questa foto volevo metterla in questo mio libro. E poi strada facendo, insomma, dopo tutte quelle cose che ho fatto, gare, cose varie, varie testimonianze, ho pensato di scrivere un libro anche per dare possibilità ad altre persone di affrontare la vita, insomma, anche se manca qualche un senso, affrontare la vita nel migliore dei modi, far capire che anche se ci manca qualcosa riusciamo a fare di tutto, insomma. Sta riscontrando un ottimo risultato, tutta la gente che ha letto questo libro autobiografico romanzato, che non è grandissimo, però racchiude la prima parte e mezzo della mia vita. E, diciamo, dovrei fare la seconda parte, la terza, la quarta, però c'è tempo. Adesso ci godiamo questo momento e stiamo facendo varie presentazioni. Per adesso lo stiamo facendo nel Salento, ma abbiamo già pianificato nel 2027 che gireremo anche in altre regioni d'Italia, insomma, anche perché noi comunque facciamo delle presentazioni nelle carceri, nelle scuole, ho fatto tantissimi progetti.
Ah, guarda, questo ci arriviamo, perché la parte della divulgazione, specialmente quella scolastica, mi interessa molto. Prima però, tornando proprio alla gestazione del libro, quanto tempo ci hai messo a scriverlo, e che tipo di scrittore sei stato? Sei andato di getto o hai letto, riletto, modificato fino all'ultimo momento possibile?
Guarda, ho fatto tutto in circa 7 mesi, e mi ha aiutato una ragazza a scriverlo, perché non sono molto tecnologico, forse sono uno dei pochi non vedenti in Italia o nel mondo che non sa usare la tecnologia, so fare altre cose, ma per tecnologia forse sotto zero. E diciamo, la pausa del lavoro con questa ragazza, io gli dettavo, insomma, in certe situazioni, lei prendeva appunti e poi abbiamo costruito questo libro. Ma è stato scritto in 7 mesi, ed è stato scritto velocemente anche perché era un periodo della mia vita che avevo voglia proprio di buttare giù qualche cosa, perché avevo paura di non lasciare qualcosa di scritto della mia vita, insomma, era un periodo un pochettino particolare, e volevo finire questo libro con il sogno di Stefano. Infatti il mio libro finisce con il progetto Il sogno di Stefano, non è stato raccontato, perché è stato pubblicato proprio, me l'hanno consegnato un paio di giorni prima di partire dall'Argentina, e poi mi allegherò insomma al prossimo libro con questo Sogno di Stefano e altre cose che comunque non sono state scritte nel libro, anche perché questo sì è la prima parte e mezza della mia vita, insomma c'è tanto da scrivere.
Ci hai dato già un bello spoiler, che non lascerai sola questa creatura, ma gli darai un fratellino, una sorellina a questo libro.
Sì.
Ti volevo chiedere, una volta messo su carta, una volta arrivato alla rilettura definitiva, che sensazione hai provato? Ti è costato o ti è più costato o ti è più sollevato aprirti così tanto? Perché comunque c'è tutta la tua storia, quindi anche i momenti più difficili, la diagnosi e tutto il resto.
Sì, mi ha sollevato perché io, devo dire la verità, l'ho letto 5 volte già, e ogni volta che lo leggo mi commuovo e mi sta piacendo sempre di più, perché è un libro davvero, è piccolino. Infatti quando la gente, molti amici l'hanno preso, ho detto, ma questo che è? Sono 75 pagine, dici, ma è possibile che 75 pagine una persona riesce a dire? E invece è così fluido, è così concentrato che... le persone che l'hanno acquistato se lo sono lette subito in una serata, perché è coinvolgente. Sì, si parla della diagnosi che mi ha colpito da quando ero piccolo, però è molto fluido e esprime tante emozioni che entrano nella testa dei lettori, insomma. Non è il classico libro grande che si compra e si mette sul comodino, perché tantissima gente non piace leggere, ma vi posso assicurare che amici miei che davvero nella lettura non sono il top l'hanno letto, e mi hanno detto che è stato il primo libro della loro vita che hanno letto con molta velocità, insomma.
Ecco, un'altra cosa che volevo chiederti è quali sono, visto che apparentemente non ce ne sono moltissimi, i punti di contatto tra un'impresa letteraria come quella di scrivere un libro su se stessi, scavando a fondo, e quella di misurarsi con i propri limiti, tipica dell'atleta che sei. Se ci sono e se hai pensato a qualche parallelismo.
Ma io, guarda, i limiti non è una parola che fa parte del mio vocabolario, insomma, il limite non lo conosco, e anzi posso dire che, diciamo, da quando ho perso la vista c'erano più limiti prima che vedevo un po' di più che adesso, insomma. E sono riuscito, insomma, a sorpassare questa situazione attraverso comunque lo sport, i miei amici, la famiglia, che è stato un perno importante della mia vita, insomma. Per cui i limiti non fanno parte del mio vocabolario, ecco.
Nel sottotitolo l'abbiamo letto prima, Storia di un successo alternativo. Qual è il significato corretto da dare a questa espressione, successo alternativo?
Ma successo alternativo, perché comunque già scrivere un libro, già quando la casa editrice mi scrive sulle locandine autore, mi sono sentito un autore, insomma. È alternativo perché sono una persona alternativa, sono passato da momenti diciamo bui, di buio alla luce. Diciamo, c'è stata un'alternativa alla mia vita, ecco. E questo, diciamo, il titolo è proprio questo, che rispecchia, insomma, la mia vita.
Ecco, lo accennavi prima e adesso sono molto curioso di ascoltarlo in forma sì, più estesa. L'importanza non tanto di una semplice, come per qualunque libro, diciamo, tour di presentazione, ma anche i luoghi che hanno un senso, dove andare a parlare del tuo libro, quindi della tua vita, di te stesso. Come li hai scelti e perché?
Ma io i luoghi li ho scelti, sto cercando tutte le location che rispecchiano, insomma, la mia vita, e infatti cerco sempre di fare delle presentazioni in luoghi dove c'è calore, tranquillità, infatti in molti castelli, biblioteche antiche, insomma. Ma quello che punto di più è proprio farlo entrare nelle scuole, perché piace comunicare molto con i ragazzi, mandare il messaggio ai ragazzi, la gioventù, perché loro sono il futuro della nostra vita, e anche in luoghi un po' dimenticati dalle persone, nelle case circondariali, certe situazioni che non splende neanche lì la luce, perché ho fatto, ripeto, progetti nei case circondariali che mi hanno comunque rifinito insomma la persona che sono.
Ecco, sono uditori molto diversi. Che tipo di accoglienza, per esempio, in case circondariali, che atmosfera hai trovato, se ti era già capitato di entrarci, se ti hai rifatto un'idea e se l'esperienza diretta te l'ha cambiata in qualche modo?
Ma un'idea delle case circondariali io ce l'avevo già, perché comunque prima di presentare dei progetti avevo già letto tanti libri, per cui infatti anche i ragazzi detenuti mi dicevano: Stefano, ma come conosci tante cose? Io ero già comunque pronto, perché ho letto tanti libri, tante situazioni, insomma ero già pronto, però io sono entrato lì come una persona umile, una persona che non mi sembra, cioè la casa circondariale era solo la cosa che mi ha un po', diciamo, distolto un pochettino, che mi ha spaventato, che mi ha, gli ho detto pure ai ragazzi quando ho fatto la presentazione del mio progetto, che la cosa che mi ha dato un po' urtato è stato quando mi hanno chiesto il documento per entrare, perché una volta entrato là dentro, una volta aver comunicato con le persone e aver parlato della mia vita, insomma, ho trovato delle persone abbastanza serene e abbiamo comunicato, infatti tuttora ricevo ancora saluti da ragazzi che ancora stanno detenuti, perché purtroppo ho dovuto sospendere il progetto perché ci sono un po' di problemi e l'ho dovuto riprendere dopo un paio d'anni, insomma, e ho lasciato un messaggio importante e ho ancora contatti con la casa circondariale. Infatti ho donato già una copia del mio libro al carcere minorile e adesso dovrei fare una presentazione sia al carcere minorile che al carcere, diciamo, delle persone adulte, per donare una copia del mio libro, perché comunque anche ragazzi hanno chiesto, che volevano di nuovo incontrarmi per fare una chiacchierata con me, un'altra testimonianza, insomma.
Molto, molto bello, toccante. Invece nelle scuole, quanto supporto hai avuto da parte degli insegnanti e quanto ci tenevi a fare discorsi del genere davanti a ragazze e ragazzi giovani?
Io nelle scuole da un po' di tempo che ci vado, anche prima di presentare il libro, ho sempre fatto delle testimonianze con i ragazzi, ho portato la figura di atleta non vedente, atleta guida, sia dalle scuole elementari che alle medie, alle superiori e anche all'università, e trovo un riscontro positivo, perché lavorare con i giovani ti dà una marcia in più, perché comunque apprendono molto meglio di noi adulti, e per cui è una situazione molto molto bella lavorare con i ragazzi. Mo a settembre, quando inizia la scuola, presenterò di nuovo il libro a loro, e anzi comunque alle scuole lo donerò. La cosa bella di questo libro è che oltre alla donazione che sto facendo in varie situazioni, stiamo cercando il ricavato di darlo in beneficenza, e il sogno nostro, di mia moglie soprattutto, che è costruire un posto in Tanzania, e in un orfanotrofio che abbiamo già identificato, insomma, fare questo pozzo perché manca l'acqua, e un'altra parte del ricavato sarà devoluto anche all'associazione Retinite Pigmentosa, la malattia che mi ha colpito, che per me non ci sarà più possibilità, insomma, di acquistare la vista, ma per lo studio serve sempre qualcosa in più, ecco, per le nuove generazioni.
Ed è davvero bello come lascito, anche molto 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 concreto. Guarda Stefano, prima di salutarci non possiamo non tornare, perché quest'oggi ci hai fatto scoprire la tua declinazione letteraria, di persona attenta al sociale già lo sapevamo, ti abbiamo accolto per quello che sei da ieri, cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, e ancora complimenti.
Grazie.
Però noi ti abbiamo conosciuto come atleta e vogliamo sapere, l'atleta, che cosa sta architettando dopo la realizzazione del sogno di Stefano, che è stata un'impresa sportiva e umana eccezionale. Qualcosa di innormale lo farai, qualche normalissima maratona, qualche normalissima maratona.
Oh, la cosa, diciamo, che sto puntando adesso è questo libro, presentazione del libro e arrivare all'obiettivo che mi sono prefissato. E maratone sì, ci sarà modo di fare qualche gara, penso in autunno. Non stiamo abbandonando lo sport, stiamo cercando di trovare qualche spazio. Poi comunque la cosa più importante, insomma, ripeto, della mia vita è la mia famiglia, davvero, che mi sopporta e mi supporta in tutto quello che faccio. Una moglie stupenda, due figli che mi seguono tutte le iniziative che faccio. E ripeto, l'efficienza di cavaliere l'ho ricevuta, sì, per i progetti che faccio, ma senza chi davvero mi sta attorno non sarei riuscito ad arrivare a quello che sono arrivato, insomma. Ecco, infatti un ringraziamento speciale e proprio tutta la gente che mi circonda, che mi dà una mano per realizzare i miei progetti. Io ho le idee, però c'è tutto l'esercito intorno a me che mi dà una mano per tutto quello che faccio.
Si evinceva comunque da come ne parlavi, anche da come abbiamo chiacchierato, proprio l'affetto, la riconoscenza e questa corazza che, oltre che la tua propria, è fatta anche dell'amore che hai intorno e dell'amore, certo, che dai, certo. Riamato era... Sì. Arrivava decisamente. E allora, carissimo Stefano, è stato un piacere riaverti qui, ma noi torneremo a scocciarti, perché ogni volta ci stupisci con qualcosa, quindi chissà la prossima volta, magari ti troveremo.
Mamma mia, ho paura io.
Ma
ho
nella la prossima, scusa, l'uomo sta per tornare sulla luna.
Sì, anche perché io ho guidato la macchina, mi hanno fatto guidare la macchina del deserto, ho timonato un catamarano, ecco. E mi hanno fatto virare un ultraleggero. Insomma, adesso dobbiamo fare qualcosa, inventarci qualcos'altro, insomma, dai. Vediamo un attimo cosa succede nei prossimi anni.
Abbiamo imparato che non dobbiamo stupirci, perché tu sei qui, certo, per questo.
Certo.
Stefano, grazie di cuore, grazie, e a prestissimo.
Grazie di cuore a cuore, un bocca al lupo a tutti e un saluto davvero a tutti. Grazie tante.
Stefano Petranca, che per Edizioni Esperidi ha scritto Senza ombra di dubbio, storia di un successo alternativo, ed è da ieri cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nonché maratoneta e tutto il resto. Cari amiche e cari amici, la registrazione è datata 22 aprile 1949. Il pezzo è intitolato Bopley City ed è stato inciso da un nonetto, che è un ensemble che oggi probabilmente suona un po' particolare, con una sezione ritmica composta da John Lewis al pianoforte, Nelson Boyd al contrabbasso, Kenny Clarke alla batteria e poi i fiati, Jerry Mulligan sassofono baritono, Lee Konitz sassofono contralto, Gunther Schuller corno francese, J.J. Johnson al trombone, Bill Barber alla tuba, che era una novità assoluta all'epoca, e poi il band leader, lui, l'uomo che il 26 di maggio avrebbe compiuto 100 anni, l'icona Miles Davis. E per parlare di Miles Davis nei giorni delle doverose celebrazioni abbiamo scelto un libro molto più originale degli altri, perché un dizionario, un'enciclopedia è un atto d'ammirazione e d'amore da parte di un vero esperto, di un musicologo che ha scritto Miles Davis 65 vite dall'A alla Z, è stato firmato per Arcana da Guido Michelone, che è con noi in collegamento. Benvenuto.
Grazie, buonasera, salve a tutti.
Beh, Guido, eccoci. Diamoci del sì. Tu, visto che abbiamo un amore in comune come Miles.
Certo.
E intanto ti ringrazio per aver scritto un qualcosa che, come dicevo nell'introduzione, è estremamente originale. La primissima cosa che ti chiedo, prima di riportarti alle note che hanno aperto questa nostra chiacchierata, è da dove ti è venuta l'ispirazione di parlare di Miles in modo inusuale rispetto a tante altre opere, praticamente a tutto il resto?
Ma dunque, è successo già qualche anno fa con i Rolling Stone, con altri libri biografici. Quando mi chiede un editore di scrivere un libro su Pinco, su Pallino, io mi documento, guardo tutti i libri che ci sono in giro e cerco di non ripetere o rifare un libro già esistente. Quindi di biografie, anche bello, bellissime, su Miles, ce n'erano molte, di analisi musicologiche su un solo disco, pure mancava, tranne un libro illustrato, un libro fotografico che però è un'altra cosa, mancava appunto un dizionario, un'enciclopedia in 65 voci, io ho chiamato vite, 65 come gli anni di Miles quando è scomparso, e quindi ho fatto delle riflessioni e ho pensato a cosa mettere in questo dizionario, che cosa, e quindi sono venuti fuori luoghi, persone, stili, dischi, soggetti vari che alla fine credo abbiano dato un po' un quadro generale di quello che è stato Miles.
Guarda,
ecco, un po' il punto di partenza.
Da lettore mi permetto un'osservazione, dato che alla fine della lettura restituisci un quadro completo e caleidoscopico come è stato quello della vita e dell'arte di Miles Davis, c'è da dire che alla fine la vita c'è, l'arte c'è, anche le curiosità ci sono, quindi alla fine l'hai scritta in effetti una biografia davisiana, ma l'hai fatto in modale, non l'hai fatto standard.
Esatto, sì, o anche un po' cubista, no?
Esatto.
Alla Picasso, sì. Visto che Miles Davis è stato definito il Picasso del jazz, cioè ho scomposto i vari tasselli, li ho messi non in ordine cronologico ma in ordine alfabetico, diciamo, in modo tale che se uno vuole capire qualcosa sui dischi va alla D come dischi e trova in sintesi ovviamente quello che cerca, oppure se va alla voce Monk, inteso non come Monaco ma come Thelonious Monk, che trova i rapporti di amicizia, di solidarietà, di collaborazione con il grande pianista, ecco, sicuramente.
E a proposito di interplay nel senso più ampio del termine, sia in senso metaforico sia in senso stretto, abbiamo iniziato a chiacchierare sulle ultime note di questa Boplicity e di questo nonetto. Lo dicevo, oggi è un po' strano come ensemble, come band, ma all'epoca era ancora, intanto era ancora più strano vedere una tuba in un gruppo jazz. Ecco, quello è stato giustamente definito, poi quando è stato risistematizzato e pubblicato col titolo che dice tutto, Birth of the Cool, un momento in cui cambia proprio la musica e cambia pure Miles, che il giorno di quella incisione non ha ancora compiuto 23 anni.
Sì, bisogna ricordare che le grandi rivoluzioni musicali nel jazz le hanno fatti i giovani. Armstrong a 24 anni, Duke Ellington a 26, Parker a 21 e via dicendo. E Miles si era trovato a suonare addirittura nel quintetto di Charlie Parker, che aveva un sound irruente, ma Miles capiva che quello non era il suo suono, e quindi anche grazie all'aiuto di un paio di arrangiatori veramente bravi, di Levans canadese, Jerry Mulligan baritonista, tanto entrambi bianchi, perché c'è anche un po' da sfatare il discorso del razzismo all'incontrario, sì. No? Miles ha suonato a lungo con dei gruppi di soli neri, però quando c'era un musicista bravo, anche di pelle chiara, lo prendeva con sé. È stato ad esempio con Bill Evans il pianista, fine anni 50, è stato anche con il Bill Evans sassofonista negli anni 80, due omonimi, non parenti. Quindi in quegli anni, 49-50, innanzitutto elaborano un tipo di formazione che non era il combo o lo small group, il piccolo gruppo, e nemmeno la big band o orchestra. Era una via di mezzo che dava una sonorità di fondo corposa, dove potevano emergere degli assolo molto brevi, ma dove era tutto molto coeso, compatto, arrangiato, levigato, e c'erano dei suoni freschi, moderni, ma sempre con questo stile fresco, per nulla violento, aggressivo, come poteva essere il bebop. Tant'è che questo stile è stato chiamato cool jazz, che non vuol dire, come pensavano in Italia 70 anni fa, jazz freddo. Jazz fresco, jazz attuale.
Sì.
E da lì...
Oggi il termine è tornato e tutti lo intendono come sì. Fico, una cosa,
sì. Oggi,
una cosa
sì.
Attuale.
Sì, perché essere
si
cool...
Si distingue.
Esatto. Essere cool, essere fico, essere alla page, ma è anche qualcosa di più nel caso della musica di Miles e di tanti altri che ci sono arrivati anche da soli contemporaneamente. Di solito si pensa sia una musica solo bianca, il cool jazz, ma in realtà l'ha anticipata Miles Davis, che era scuro come il carbone, proprio di carnagione, cose di cui soffriva purtroppo. Ecco, perché se c'era un poliziotto in giro, il negraccio da picchiare, dico negraccio tra virgolette,
certo.
Per carità, il nero era proprio lui, e tante volte è stato manganellato per uno nulla. Una volta che si è avvicinato alla sua Ferrari posteggiata di fronte al night dove suonava, due poliziotti l'hanno picchiato pensando fosse un ladro, senza chiedergli prima se quell'auto era la sua o di un suo amico. Gli Stati Uniti in quegli anni, dall'Ottocento fino agli anni 60, erano un paese fortemente razzista.
Con un paradosso ulteriore, Guido, rispetto a tanti altri musicisti afroamericani partiti davvero dal basso, davvero dai ghetti, se non dai campi di cotone. Ecco, Miles è diverso da tutti loro perché Miles nasce agiato, alto borghese.
Sì, sì. Suo padre era un dentista rinomato che aveva fatto anche investimenti, terreni agricoli, e vivevano nella giatezza, tant'è che vedendo e intuendo le doti di musicista del figlio, appunto di Miles, l'aveva iscritto nella più prestigiosa scuola di New York, la Berklee. Solo che Miles si rompeva un po' le scatole al mattino e preferiva fare le ore piccole la sera per ascoltare
in cerca di Bird.
Poi sono diventati i suoi miti, Gillespie, Monk, Parker, sì. Tristano, eccetera, sicuramente.
Eppure proprio suonando giovanissimo con loro capisce, come ci stavi dicendo, che è quel che vuole fare, ma vuole farlo a modo suo, cioè tra le tantissime, non leggende metropolitane, perché più che documentato c'è un episodio spartiacque con Gillespie nel gruppo di Charlie Parker, che viene richiamato alla tromba dal piano che stava suonando, perché il giovanissimo Miles non è un funambolo tecnico dello strumento, ha qualche problema con gli acuti, e forse lì lui capisce che non deve inseguire come stanno suonando gli altri in quel momento, ma far sentire la sua di voce.
Esatto, è proprio quell'episodio. Miles Davis questo l'ha sempre riconosciuto, nonostante le voci di corridoio dicessero che fosse un musicista superbo, che se la tirava, che diceva costantemente il migliore sono io. Però dal punto di vista tecnico lui ha sempre riconosciuto la sua, tra virgolette, interiorità. Non era in grado di emettere molte ottave, e quindi il suo era un fraseggio tanto senza vibrato, ma di note appunto lievi, basse, ideali per le ballate. E quindi ha fatto di necessità virtù, ascoltando questa sua caratteristica, che è rimasta costante fino alla fine, anche quando ha avuto la svolta rock e tutti gli altri suonavano a volumi altissimi, pestavano duro, no? Come si suol dire. La sua tromba era sempre così raffinata, così cool, così anche rilassata e rilassante. È stato geniale da questo punto di vista, perché ha attraversato mezzo secolo di storia del jazz, ha fatto lui 3 o 4 rivoluzioni epocali nella musica afroamericana, ma come trombettista è rimasto sempre fedele a se stesso.
Ecco, a proposito dei momenti che cambiano la storia della musica, e Miles si trova sempre non solo al posto giusto al momento giusto, ma è quello che dà il là ai grandi cambiamenti. Prima ti ho volutamente introdotto, Guido, con, leggendo, neanche fosse la formazione del Brasile del 70, il Nonetto, perché era un all-star. Certo, a posteriori, all'epoca erano quasi tutti molto giovani, a posteriori è un all-star quasi inimmaginabile. Questo ci porta a un'altra enorme caratteristica, perché il Davis, che oltretutto attraversa prima dei 30 anni dei momenti umanamente molto difficili per la storia delle dipendenze, comunque già sviluppa quello che sarà un filo rosso di tutta la sua carriera. Se c'è un talento in giro, lo acchiappa lui, c'è poco da fare.
Sì, esattamente, perché noi di solito diciamo Miles Davis il grande musicista, trombettista, leader, ma dovremmo aggiungere talent scout, perché le decine, direi, di musicisti che ha scoperto, lanciato, che poi hanno proseguito da soli, è davvero infinita. Basta dire, da quel Nonetto, che sono usciti Gil Evans come arrangiatore, Jerry Mulligan, Gunther Schuller, che poi è stato anch'egli un inventore della third string music, no? Il collegamento tra classica e jazz, e Billy Bauer e così via. Poi, ma due nomi su tutti, Bill Evans, pianista, che non era ancora conosciuto, ma grazie all'album Canyon Blue, dove peraltro suona pochissimo, è diventato il grande pianista che conosciamo. Miles Davis ha preso con sé un John Coltrane che si era da poco disintossicato, e nel giro di 2 o 3 anni, col sommo dispiacere di Miles, Train lascia il gruppo per diventare anche egli il caposcuola del modale, poi del tri, poi dell'etnico, cioè un gigante, purtroppo morto giovane.
Giovane anche lui.
E potremmo andare avanti.
Beh, però
pensiamo anche
ti chiedo
negli anni 60,
sì,
no, cosiddetto Golden Quintet.
Ah, beh, accidenti, a proposito di All-Star.
C'era Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams, tutti con carriere poi parallele o successive di solisti di prima stella proprio. Potremmo andare avanti anche il periodo elettrico, quello tra virgolette pop, ma lanciato giovani, perché poi
non si è mai dimenticato che aveva avuto fiducia, che era davvero uno sbarbatello, perché mi viene da pensare in questo mazzo glorioso che credo che Tony Williams, la prima volta che suona con Miles, forse non è neanche maggiorenne, per dire, e Miles c'ha 40 anni già.
Esatto, c'è il presentatore al Festival di Antibes che dice in francese, e voilà, alla batterie Tony Williams, il 17 anni, ecco la batteria, Tony Williams ha solo 17 anni, quindi tu pensa, poi il carrierone che ha fatto, anche lui nel jazz rock, come leader, anche come comprimario di altri gruppi, è veramente il Miles Talent Scout strepitoso.
Non possiamo, non dico saltare di palo in frasca, ma chiaramente un po' come hai fatto tu nel libro, anche accendere luci diverse apparentemente lontane, perché c'è una cosa, dato che adesso andiamo a proporre anche a chi ci segue un ascolto classicissimo ormai, perché c'è un anno che sembra la Pangea, il Big Bang, il 1959. Sì. Che succede, Guido, nel 1959 in generale, in particolare nel mondo di Miles?
Io ho dedicato proprio un capitolo intitolato 1959, che è un po' l'anno d'oro per un po' per tutto il jazz, perché se vediamo i dischi degli altri, Coltrane, Mingus, Cannon Malodry, Ornette Coleman, e potrei citarne altri a decine, è un anno importantissimo per la qualità e anche per le innovazioni. Sta arrivando il free jazz con Ornette Coleman, è da poco arrivata la bossa nova anche in America, e Miles Davis invece introduce il cosiddetto modale con quest'album che risulta il vero, forse unico long seller di tutta la storia del jazz, che si intitola Can of Blue. Long seller a differenza del best seller, che è un successo subitaneo, no? Immediato. È uno di quei dischi che vende tanto, ma sempre, da quando esce fino a quando noi esistiamo, insomma, no?
Beh, ce l'ha in casa anche gente che non si è mai interessata di musica black, di musica afroamericana, di jazz, di blues.
Sì,
chiunque
sì.
Ce l'ha in casa. Perché, secondo te, cos'ha di diverso da altri capolavori questo?
Ma un po' è stato sicuramente il passaparola, perché ci sono dischi di Miles ugualmente belli, difficile fare una classifica in quegli anni, ma in quei mesi fece anche Sketch of Pain, Porgy and Bess, che io ritengo strepitosi, però ecco, è un tipo di sonorità, anche quando non fa modale, perché di veramente modali ci sono solo 3 pezzi su 7, insomma. È una musica che comunque coinvolge sia emotivamente sia come tappezzeria sonora, uso questa brutta espressione, soprattutto chi no, fa una cena elegante, magari nello stereo come sottofondo, anziché il ballo liscio di Casadei, una Kind of Blue. E come dicevi tu, ma è solo l'unico LP o CD che possiede a livello di genere. Ed è una musica che non dà fastidio, tutt'altro coinvolge inconsciamente l'ascoltatore, e dico di qualsiasi tipo. Credo anche i giovani rockettari, di cui non ho testimonianza, ce l'ho su un altro musicista, John Coltrane, forse per questo lato un po' più hard, è amato dai giovanissimi che non lo hanno mai sentito, ma veramente Miles di Kind of Blue ha un pubblico trasversale, molto apprezzato dai autori della musica classica, per esempio. Ecco, sì. Se uno ha l'intera collezione dei dischi di Mozart e di Beethoven, l'unico disco che possiede di jazz, stai tranquillo, è Kind of Blue.
Non stento davvero a crederlo. Le coincidenze ci hanno portato a salutare un gigante come Sonny Rollins pochissime ore prima al centenario di Miles Davis, e da ragazzino mi colpì in un libro, un'enciclopedia del jazz che mi instradò, una definizione nella prefazione proprio di Sonny Rollins, che un po' scherzando, un po' no, perché il carattere era pure guascone del grande Rollins, disse: mi sono industriato a rispondere alle domande su cosa fosse il jazz fino a quando non ho sentito Kind of Blue. Da quel momento in poi, a chi mi faceva quella domanda, dicevo mettetelo sul piatto, cominciate a sentire So What, e quando entra Miles, ascoltate quel che succede nelle prime due note, che hanno un'ottava di differenza. Ascoltato? Ecco, è la vostra risposta. Quello è il jazz. Ascoltiamolo, So What.
Sì.
Thank you.
Torniamo in diretta con Guido Michelone, che ha scritto Miles Davis, 65 vite dall'A alla Z per Arcana. Non potevamo neanche sottrarre una biscroma a questa So What. Ti faccio fare un salto però, Guido, perché accennavi sì. prima a un altro dei momenti rivoluzionari, che è il momento in cui, più che in altre fasi della vita e della parabola artistica di Miles Davis, i critici storcono il naso e qualcuno addirittura si azzarda a dare a Miles del venduto commerciale, perché elettrifica la sua musica, si veste da ragazzino senza più esserlo, va addirittura all'isola di White, dove suonano, per dire, i Doors di Jim Morrison, e cambia tutto ancora una volta.
Certo, allora... Miles era anche uno ambizioso dal punto di vista della notorietà e dei soldi, si può dire, abituato a vivere nell'agiatezza, però era anche un buon orecchio, un ascoltatore di tutte le musiche che passavano alla radio, ma non solo, per dire, conosceva la musica elettronica, quella dotta di Karlheinz Stockhausen, ed era anche un po' geloso, diciamo, del successo dei gruppi rock inglesi e americani, che trovava discutibili dal punto di vista strettamente musicale, geloso anche della musica black popolare, all'epoca il soul, il rhythm and blues e il punk, che però rispettava perché trovava delle radici comuni.
Qualcuno lo ammirava, vedi Hendrix, ci siamo persi un disco a doppia firma per la morte prematura di Jimi Hendrix. Io mi ci sveglio di notte ancora al pensiero di non averlo sentito.
Era in programma quello, e poi anche Gil Evans doveva fare un disco per chitarra orchestra con Hendrix, l'ha fatto però poi senza di lui. Oltre a Hendrix, Miles amava molto Jeff Brown e sì. Sly Stone, e ha incominciato già nel 67 a introdurre qualche strumento elettrico o elettrificato, come il basso, le tastiere, nei brani all'interno del suo quartetto tradizionale, per modo di dire. Era un modale, un poco molto spinti, a volte anche ai limiti del free, fino a quando ha capito che doveva fare un passo successivo e mettersi dalla parte a livello creativo e produttivo del rock, quindi lavorare soprattutto in studio, in questo fu assecondato da Teo Mazzeo, e da lì nasce questo disco che segna per lui uno spartiacque, cioè Bitches Brew, che viene pubblicato nel 70, l'anno appunto della partecipazione, qualche mese dopo. Il disco esce in primavera, ma va in estate all'Isola di Wight. È un disco dove sia Mazzeo sia Miles lavorano su materiale grezzo, diciamo improvvisato, e poi con un taglia e incolla in fase di post-produzione assemblano i suoni, ne aggiungono altri, a volte sovraimpressi, anche se mai si riferiva sempre le improvvisazioni in gruppo, usano strumenti non solo etnici, ma anche appunto indiani, asiatici, e ovviamente abbondanza di chitarre e tastiere, e lì nasce questo magma sonoro che è in linea con le tendenze underground della musica giovanile. Per quanto, come dicevamo all'inizio, Miles suona la tromba allo stesso modo, magari in maniera un po' più informale, però non ci sono cambiamenti nel suo proprio operato trombettistico. E anche questo è un grandissimo risultato.
Decisamente sì. decisamente sì, oltretutto anche qui ha successo più di pubblico che non di critica, ci sono dei live eccellenti, specie all'estero. Poi c'è il blackout a metà anni 70, e i dolori fisici e i dolori dell'anima, anche di nuovo una caduta nelle dipendenze, lo tengono praticamente per un lustro chiuso dentro casa. Peraltro sì. Esplorato, tu lo citi nel tuo libro, da un film piuttosto originale di Don Cheadle, in cui realtà e fiction si mescolano fino al ritorno. E il Miles che ritorna è ancora una volta un Miles che ha il sacro fuoco dell'innovazione e dello stare al passo coi tempi. Anche lì la critica lo becca parecchio, specie quando addirittura incide pezzi di Michael Jackson o di Cyndi Lauper.
Esattamente, il ritorno di Miles avviene un po' in senso inverso rispetto alla sua adesione al rock, che era stata appunto dall'acustico all'elettrico. E qui il Miles dell'80-81 è ancora un po' simile a quello poco prima dell'abbandono, grandi flussi sonori, brani che duravano una facciata o mezza di un long play. Poi poco per volta torna, diciamo, alla forma canzone, addirittura prende canzoni pop, quelle che abbiamo detto, di Jackson e della Lauper, o ne scrive lui stesse, anche molto melodiche come Jean-Pierre. E quindi, come dire, mette a punto anche una band di 6-7 elementi, a volte 8, a seconda delle occasioni, e lungo gli anni 80 diventa una figura quasi pop, fa tantissimi concerti, soprattutto in Europa, è comunque osannato, persino i critici più tradizionalisti lo accolgono abbastanza bene perché è tornato a suonare la tromba, mentre nei concerti giapponesi poi immortalati su disco come Pangea, Garta, lui suonava quasi solo le tastiere, faceva così improvvisare gli altri. Quindi c'è un Miles Davis di nuovo rinnovato. E poi a questo, lungo gli anni Ottanta, si aggiungono degli episodi solo discografici che mostrano di nuovo il cambiamento e la ricerca, ovviamente all'interno di un certo mainstream, però colonne sonore come Siesta, The Hotspot, oppure un disco metà danese come Aura, che in realtà è un componimento di Kalle Mikkelsen con Miles come ospite. Sono momenti interessanti, secondo me.
Beh, così come interessante, a proposito dell'approccio urbano e caotico, secondo alcuni, della musica ormai elettrificata e anche mainstream da un certo punto di vista, l'ultima zampata di Miles è la zampata di chi ha capito che sono gli MC i jazzisti degli anni 90, e fa dubop, sì, inaugurando il jazz rap. Gli altri sarebbero arrivati dopo, dai Buckshot La Funk a tutto il resto fino a oggi.
Certamente, senza dimenticare un album di fatto impostato e creato da Marcus Miller come Tutu, no?
Sì.
Però quest'ultimo, peraltro incompleto in un paio di pezzi, indica, come diceva lui nei titoli degli album di vent'anni prima, The New Direction, delle nuove direzioni nel jazz, che sono state in parte seguite, ad esempio, da Brandon Marsalis, che mescolava i pop con la pop, eccetera. E ancora una volta stupisce, ma come stupisce anche il fatto che, sempre poco prima di morire, lui abbia accettato, dopo 20 anni di dinieghi, di suonare i suoi vecchi repertori. Sì. Tant'è che a Montreux fece questo grande concerto organizzato da Quincy Jones,
che lo dirige, è vero,
dove suonava le musiche concepite negli anni 50 con Gil Evans, o anche quando ricevette il premio la Legione d'Onore francese, la Villette, ci fu un omaggio, un tributo con i musicisti dal periodo Art Pop in poi, quindi sono tornati per quell'occasione Jackie McLean, Herbie Hancock, Joe Winnon e così via, accanto ai giovani. E quindi era un musicista che appunto poco prima di morire, tanto quasi accidentalmente, guardava sia al futuro sia al passato, sempre con uno sguardo comunque innovativo, e questo è molto importante.
Ecco, questo ci sta portando verso la fine di questa bellissima chiacchierata, Guido, e mi ha fatto venire in mente questa tua ultima considerazione con la rievocazione di quello storico concerto a Montreux con Quincy Jones, che aveva così legato a una parte del percorso artistico di Miles Davis la sua vita. Ma Quincy Jones era anche il deus ex machina dietro l'esplosione fuori da ogni canone conosciuto fino a quel momento di Michael Jackson, dire, non è un caso che fosse una figura di raccordo in tutto quello che valeva nella musica nera. E questo mi porta a domandarti che alla fine, nonostante il proverbiale caratteraccio, chissà quanta leggenda e quanta realtà nel caratteraccio di Miles Davis, però parliamo di un genio che rispetto ad altri geni è stato celebrato in vita, però.
Sì, sì, perché diciamo da Kaido Blue in poi si è riconosciuto in lui un grande musicista che non concedeva nulla allo spettacolo, che continuava sempre e comunque a ricercare. Un esempio è molto evidente: se si ascoltano i brani del repertorio del Golden Quintet, gli standard, ma anche gli original, prima su disco e poi dal vivo, ogni anno che passava e che presentava questi brani, appunto live, erano sempre più veloci, sempre più espansi, e non c'era mai una versione uguale all'altra, e a volte ci si allontanava dall'incisione primaria. Questo è un grosso merito. Ma poi nominavamo prima Sonny Rollins. Quando Sonny Rollins ha sentito Kind of Blue è stato anche in crisi, per due anni è stato in silenzio a provare il sassofono sul ponte di Brooklyn, da cui poi fece un bellissimo album The Bridge, proprio perché si sentiva spiazzato da quella musica, soprattutto dal parler di Miles, che era John Coltrane, che suonava lo stesso strumento di Sonny. E quindi è vero, è stato incoronato re non post mortem, come succede a molti altri suoi colleghi, ma già dalla fine degli anni 50, ecco.
E allora, andando a ricordare a chi ci ha seguito fino adesso, che è davvero un consiglio spassionato per tutti gli appassionati, e non solo quelli più addentro, anche chi lo è meno, perché non può non incuriosirsi leggendo il tuo libro, che lo ripetiamo è intitolato Miles Davis 65 vite dall'A alla Z, è scritto per Arcana da Guido Michelone, che è stato con noi. Guido, salutiamoci dato che ci andiamo ad ascoltare un frammento da un disco che invece ha dovuto aspettare tanto, una trentina d'anni prima di avere la completa, non dico riabilitazione, ma quasi rilettura, ovvero On the Corner, che è un disco complicato, immagino all'epoca, tanto per cambiare, aveva spiazzato moltissimo.
Sì, che a me piace molto, peraltro. Bene.
Che cosa, due parole su questo disco per salutarci?
È un disco che anticipa addirittura la techno di vent'anni, che non era piaciuto per nulla ai tradizionalisti e nemmeno a certi amanti di mais, perché lo trovavano troppo elettronico, troppo costruito. In realtà era avanti di decenni, soprattutto nel fondo era la psichedelia a oltranza con i suoni primordiali. È un capolavoro, è difficile da spiegare in due parole, ma come sempre genialoide.
E come avrebbe voluto il divino, il principe delle tenebre, la cosa migliore è ascoltarlo. Prima esatto. Però ti ringrazio di cuore, Guido Michelone, e torneremo a disturbarti, perché nella tua attività divulgativa c'è tanto altro di cui parlare.
Sì.
A presto allora.
A presto, grazie mille per l'ospitalità, buona serata.
Grazie al musicologo Guido Michelone, grazie a Pino Max, grazie a Alessio Germini, grazie a voi Slashers, e a 100 anni dalla nascita di questo genio scorbutico ci andiamo ad ascoltare, ci salutiamo per oggi da On The Corner, che ci abbiamo Black Satan, Miles Davis. We'll be right back.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.